Creo que no, que no se... Vamos a ver, oh, Paolo.
Sí, buenos días. Buenos días.
Vamos, me dicen que han hablado contigo y que prefieres prescindir de la traducción, con
sí.
tal de, con el único, en fin, la única recomendación de que hable despacio y que si yo hablo despacio, tú entiendes muy bien el castellano.
Così va benissimo.
Muy bien, así es. Tú vas a hablar en italiano.
Sí, naturalmente.
En italiano. Bueno, pues entonces sí. Entonces yo me pongo esto para seguirte. Porque es eso que se dice que el italiano y el castellano, lo mismo que nos pasa con el portugués, son falsos amigos que al final sí. pueden confundirse con facilidad. Bueno. Bueno, pues entonces, saludando a todos los que nos están siguiendo aquí presencialmente, como ahora se dice, esta palabra de presencial aquí solo se utilizaba en los algunas fases de los cursos que hacían las Fuerzas Armadas en la Escuela de Estado Mayor y en otros sitios. Se hablaba de la fase presencial, pero ahora lo de presencial se ha generalizado como consecuencia de la pandemia. Bueno, pues saludamos a los que están en modo presencial aquí en la sede de la Fundación Diario Madrid, que colabora también en la organización de este seminario, y también a todos los que nos siguen por el procedimiento telemático, los que están conectados vía Zoom o por otros sistemas. Este encuentro, pues, que hemos titulado Conversaciones sobre Europa, pues viene a hacer, digamos, una reflexión, promueve una reflexión sobre el momento de la Unión Europea. Un momento que está atravesado por esta pandemia que ha puesto todo patas arriba, que ha complicado extraordinariamente la situación. Pero que estas dificultades pues en ocasiones sirven para implicar, para incentivar, para promover un recuerdo, una puesta en valor de los principios que llevaron a constituir la Unión Europea y recuperar, digamos, las cosas más importantes que a veces se pierden en una gestión pues que tiene que abordar muchas cosas, se vuelve la vuelta a los fundamentos, por un lado, pero también la presión de la pandemia puede recuperar lo peor, puede sacar lo peor de cada uno de los países, lo peor de cada uno de los ciudadanos, la recuperación de los egoísmos nacionalistas, el dibujo de los demás, de los otros, como enemigos, ¿no? O como rivales, cuando dejando, digamos, a un lado los valores de la cooperación, del entendimiento, del trazado de unos objetivos en los que podamos coincidir. Bien, pues esto es un poco el momento y el ambiente en el que hemos convocado estas conversaciones sobre Europa. Las hemos empezado ayer y Paolo, y las hemos empezado hablando del impacto del virus en la salud democrática europea con la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, interrogada por el director de la Agencia de Noticias Europa Press, y seguimos después con otro invitado, que fue Miguel Arias Cañete, ministro que fue del gobierno de Rajoy, de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, y comisario europeo con la cartera de Energía y Acción por el Cambio Climático. Y ahí centró su intervención y puso de manifiesto la necesidad de aprovechar el momento grave de la pandemia para no desertar, para no olvidar la necesidad de luchar por el cambio climático. Y porque esa es una tarea, porque ese es un desafío permanente que no puede desatenderse. Y fue entrevistado por Ignacio Rodríguez Burgos, que es un periodista muy versado en temas económicos. Es el jefe de economía de una gran cadena de radio que se llama Onda Cero. Y después tuvimos al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, al que entrevistó indagando sobre estos temas, que es esa duplicidad de asuntos que la Unión Europea ha puesto de manifiesto. La Europa verde, la lucha por el cambio climático y la digitalización de Europa. Pues de esto hablamos con el secretario de Estado para Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, entrevistado por Carlos Sánchez, director adjunto de un periódico digital que se llama El Confidencial, que ha adquirido mucha relevancia, mucho prestigio en los últimos tiempos. Y entonces así llegamos, Paolo, a ti, con la mejor intención, no con la de agredirte, sino con la de examinarte sobre estas cuestiones. Así que conoces la asociación, has estado con nosotros participando en algunas de nuestras convocatorias, por ejemplo, recuerdo en Toledo, a propósito nuestro seminario internacional de defensa y seguridad en distintas ocasiones, y ahora te agradecemos extraordinariamente que hayas querido estar aquí para estas conversaciones que vienen de antiguo, que empezamos en el año 89 antes, y sin saber que lo hicimos en junio, que en noviembre caería el muro. Bien, pues lo que queremos discutir contigo, indagar contigo, son las amenazas a Europa y los valores como exigencia. Bueno, amenazas a Europa, yo empezaría por preguntarte por algo que nos planteamos precisamente el año pasado en Toledo, que es el vértigo OTAN, hablábamos de la OTAN, del sistema de defensa en el que Europa está engarzada con los países del otro lado del Atlántico, fundamentalmente con Estados Unidos. Bueno, el vértigo de la retirada americana. ¿Qué pasaría si esta ruptura que significa Trump, acaba plasmándose, ¿no? Entonces, porque claro, Europa tiene amenazas, pero va a tener que hacer frente a las amenazas de otra manera, con más autonomía. Ya no puede confiar, no sería inteligente, no sería sensato que Europa pusiera todo en manos de una alianza cuyo principal socio está desertando de ese compromiso. Entonces, el tema de la autonomía de la defensa de Europa. Europa tiene que plantearse un sistema autónomo. Hemos vivido, y con esto termino para escucharte, mucho tiempo con la idea de que había que darle más autonomía a la defensa europea, escuchando sistemáticamente, reiteradamente, a los norteamericanos que Europa debe avanzar, invertir más en los asuntos de defensa, gastar más dinero, etcétera. Pero cuando Europa ha querido hacer algo por sus propias manos, entonces enseguida los Estados Unidos, enseguida su socio del otro lado, es decir, el Reino Unido, han bloqueado esos intentos, tímidos intentos de la Unión Europea por avanzar en esa línea. Tú que eres un analista de estos asuntos internacionales y de defensa, ¿qué margen ves, qué actitud ves, percibes en este ámbito de la autonomía de Europa para hacer frente a las cuestiones que le amenazan? Porque ahora, claro, entre las amenazas, Paolo, podría estar, una de las amenazas que podríamos describir es la amenaza de que los Estados Unidos se marchen de Europa, se marchen dejen de ser socios fiables en su sistema de defensa que es la OTAN.
Grazie. Il tema che mi è stato proposto è le minacce per l'Europa e i valori. Io ho compreso questo tema in un modo un po' diverso da come tu ora lo hai impostato, e cioè appunto il rapporto fra i rischi che corre oggi l'Europa e i valori che devono essere alla base del progetto europeo. E allora io credo che i rischi che l'Europa corre nascono esattamente dal fatto che l'Europa non ha valori comuni, che le istituzioni europee oggi vivono una situazione più che mai precaria, proprio perché l'Europa in origine era nata su alcuni presupposti di valore comuni, che erano comuni anche fra le due grandi famiglie politiche che sono all'origine del progetto europeo e che erano in conflitto molto forte e tuttavia avevano dato luogo all'inizio, ai primi passi, ai vari passi dell'Europa. Queste due grandi famiglie erano la famiglia democristiana e la famiglia socialista e in un caso, quello italiano, perfino la famiglia comunista italiana. Per fare due nomi di padri dell'Europa, se andiamo nelle istituzioni europee ci sono le aule più importanti che sono intitolate proprio a questi nomi. Prendiamo i due nomi più significativi, Robert Schuman e Altiero Spinelli. Altiero Spinelli lancia l'idea dell'Europa quando, durante il fascismo, quando è isolato dal fascismo, perché non è in carcere, ma sono comunque isolati in un'isola, e scrive il Manifesto di Ventotene, che parla per la prima volta di Stati Uniti d'Europa. Schuman è il ministro degli esteri francese che nell'immediato dopoguerra più ha voluto le istituzioni comunitarie europee. Sono due visioni molto diverse di Europa, una ispirata ai valori cristiani nella forma democristiana dell'epoca, l'altra ai valori socialisti. Altiero Spinelli, il Manifesto di Ventotene, parla esplicitamente di Stati Uniti socialisti d'Europa. Eppure queste due grandi famiglie cooperano alle prime realizzazioni europee. La prima forma embrionalissima di Europa è la Comunità Europea Carbone e Acciaio, cioè due elementi cruciali per la ripresa economica che i paesi che danno vita a questa comunità intendono sottrarre alla semplice mercato e cercano di dargli un'influenza in cui contino anche le esigenze sociali e non solo quelle di mercato. L'aspetto comune di queste due forze, democristiane e socialiste, che pure sono in conflitto in ogni paese, è il valore del welfare. Non ci può essere democrazia se la democrazia non è anche la democrazia di benessere sociale, di protezione sociale. I cattolici, i cristiani o i democristiani la declinano in un modo, i socialisti e i partiti comunisti, quando sono meno dogmatici, come in Italia, in un altro, ma hanno un terreno comune. Ora, il paradosso della nascita delle istituzioni europee, quelle che noi oggi abbiamo, è che in realtà queste istituzioni, le più importanti sono ovviamente il Trattato di Maastricht, la Banca Europea, queste istituzioni nascono quando il clima di collaborazione che ha come valore comune la necessità del welfare è stato completamente capovolto. Noi, le istituzioni europee che abbiamo oggi, sono istituzioni europee che nascono nel momento di massima egemonia del liberismo e in cui il welfare non è più considerato un elemento indispensabile, cruciale, irrinunciabile di una democrazia, quindi una risorsa, ma è considerato un costo, un prezzo, qualche cosa che come minimo di cui si deve sospettare. Ecco, io credo che tutti i problemi che sta vivendo oggi l'Europa, si parla di crisi di tutte le istituzioni europee ed in effetti noi abbiamo visto che di fronte a una questione che travalica le frontiere come la pandemia non c'è stato neanche un cenno di politica comune europea, questo per dire l'ultima cosa macroscopica. Quindi abbiamo un'Europa che non funziona, che ancora oggi in teoria stabilito alcune misure economiche che ancora però non diventano operative, perché ci sono alcuni paesi, anche se minoritari, che si oppongono. Ecco, io credo che tutta questa situazione di crisi dell'Europa, che è palese, nasca dal fatto che in Europa mancano dei valori comuni e fra i governi e fra le forze politiche, e senza questi valori comuni l'Europa, che era nelle intenzioni dei promotori, cioè futuri Stati Uniti d'Europa, non nascerà mai, ma non riesce a funzionare neanche l'Europa così com'è, l'Europa in cui le istituzioni europee non sono ancora istituzioni di vera sovranità popolare. Non può nascere perché una entità politica nasce se, al di là delle differenze politiche anche forti che vi sono al loro interno, vi sono dei valori condivisi. Questi valori condivisi oggi in Europa non ci sono. C'erano 40 anni fa, ripeto, erano appunto i valori della democrazia che contiene il welfare e non ne può fare a meno. Oggi non abbiamo più valori comuni. Abbiamo, per un verso, delle forze politiche che ancora vogliono delle politiche di un liberismo che si è dimostrato fallimentare, e abbiamo delle forze politiche che vogliono rilanciare il welfare, ma su questo le ricette dei singoli paesi sono totalmente diversi, e abbiamo addirittura forze politiche che oltretutto in un paio di paesi sono al governo, che addirittura rimettono in discussione i diritti civili minimi dei cittadini, cioè rimettono addirittura in discussione le forme minime della politica. Quindi, se non si riparte dalla discussione sui valori fondanti dell'Europa, non è possibile neanche esaminare gli aspetti della crisi europea.
Bueno, me parece muy interesante que hayas vuelto, yo creo, al planteamiento más exacto de la conversación y no te hayas dejado enredar por mis sugerencias perturbadoras. Yo creo efectivamente que estás subrayando la cuestión clave. La cuestión clave es el modelo euro. Había un modelo, íbamos hacia un modelo europeo. Un modelo europeo que era diferente del modelo asiático, que era diferente del modelo de los Estados Unidos, del liberalismo este llevado a ultranza, ese liberalismo que considera que el rico es rico porque eso es un mérito, la riqueza, y la pobreza es un demérito. La pobreza es una anomalía, es de gente que no se aplica a cumplir con sus deberes. Este principio que tiene alguna base, alguna raíz protestante, ¿no? De la teoría de la predestinación y otras cosas. Este modelo norteamericano no era el nuestro. El modelo que se pone, digamos, en marcha con todos estos antecedentes que tú has mencionado, de Altiero Spinelli, de Schumann y demás, es un modelo que hace hincapié en las libertades, pero hace hincapié en el bienestar. El bienestar es una clave diferencial de Europa. El modelo europeo no se desinteresa de la suerte que corren los europeos, sino que, por el contrario, el modelo europeo quiere difundir ese bienestar que llegue a todos. Eso era, digamos, nuestra enseña fundamental. Esa era nuestra ventaja. Eso es lo que hacía que el modelo europeo fuera, digamos, un modelo con enseñanza pública, con sanidad pública, con pensiones públicas, con una serie de digamos, correcciones a lo que es el puro laissez-faire laissez passer, no? Del liberalismo clásico. Ese modelo europeo que tenía ese énfasis en el bienestar era admirado por, bueno, pues por americanos y por asiáticos, por todo el mundo. Eso era el Nova. Y resulta que Europa empieza a cuestionarse la vigencia de esos valores, empieza a considerar que eso que nos distinguía como una ventaja, que era la nobleza de nuestro sistema, empieza a ser pensado, empieza a ser visto como un lastre, como una dificultad para competir. Si los chinos no tienen pensiones, si los chinos no tienen vacaciones, si los chinos no tienen no sé qué, si los chinos son capaces de producir por todo eso más barato, pues achinémonos todos. Vayamos hacia la pérdida de todas esas ventajas que admiraban y convirtámonos en chinos desde el punto de vista de nuestro sistema de protección. Es decir, eliminemos todos esos condiciones que dan protección social. ¿Para qué? Para poder competir con esta gente que no tiene, en lugar de difundir, en lugar de un espíritu de contagiar nuestros derechos y nuestras libertades, vamos a impregnarnos de la falta de derechos y de la falta de protección de nuestros competidores. Yo alguna vez he escrito, Paolo, sobre que Europa o difunde derechos o difunde su sistema de protección social o se impregna de un cierto espíritu misionero, por así decirlo, o acabará importando, restricciones, importando dictaduras. Es decir, o nosotros difundimos la libertad o importaremos lo contrario, ¿no? O difundimos derechos o acabaremos importando limitaciones de todo tipo. Empezar a dudar, que Europa empiece a dudar de lo que han sido sus valores fundacionales, es lo que realmente la pone en crisis. Es lo que dificulta que en una situación complicada, como puede ser esta de la pandemia, podamos, recurriendo a nuestros valores fundacionales, podamos dar una respuesta solidaria. Yo no sé cómo ves tú esto. Es decir, que le ha faltado a la Unión Europea ese afán, entiéndeme bien, evangelizador, de difundir la buena noticia de sus valores, la buena noticia de su sistema de protección social. Y esa pretensión que se tiene cuando se cree que se ha encontrado algo, de darlo a conocer y de intentar que se difunda.
Io condivido assolutamente questa idea, sono però più pessimista, nel senso che penso che l'Europa, prima di diffondere la buona novella dei suoi diritti sociali, dovrebbe rifondarli, questi diritti sociali, visto che proprio in Europa sono andati largamente perduti negli ultimi 30 anni. Il processo di perdita dei diritti sociali o di certi meccanismi che tu hai chiamato cinesi, ma che insomma sono i meccanismi del liberismo che ha vinto 40 anni fa con la signora Thatcher e con Reagan, quei meccanismi che sono diventati quasi una sorta di nuovo Vangelo economico e sociale, sono stati egemoni anche in Europa negli ultimi decenni e sono all'origine, secondo me, della mancata realizzazione dell'Europa. guardiamo punto per punto. Se oggi a un cittadino di qualsiasi paese chiediamo quali sono cose caratteristiche dell'Europa, che cos'è l'Europa per te? Dirà innanzitutto la moneta unica, le richieste e la politica che fa la Banca Europea. Queste sono le due cose che caratterizzano l'Europa. Cioè l'Europa che ha una moneta unica e delle regole finanziarie. Queste regole finanziarie però, le regole della Banca Europea, sono regole scritte esplicitamente in nome di una dottrina liberista che esclude quella che è stata la caratteristica dei valori europei, cioè libertà e solidarietà. Ripeto, solidarietà era declinata in un modo dalle forze cristiane, in un'altra dalle forze socialiste di sinistra, ma solidarietà. E se noi andiamo a vedere nello statuto della Banca Europea, il compito principale è quello di impedire che ci siano problemi di bilancio. L'equilibrio di bilancio è l'unica questione che conta. Nel momento in cui l'Europa si trova a vivere una situazione di crisi come quella della pandemia, naturalmente sono per prime le istituzioni europee che devono violare questo loro principio, che debbono cominciare anche se timidamente a fare delle politiche che non sono più quelle classiche liberiste, ma che incominciano ad essere le tradizionali politiche dei tempi del welfare. Ma dal punto di vista istituzionale la missione della Banca Europea è ancora quella di garantire l'equilibrio di bilancio e basta. E questo diventa paradossale nel momento in cui perfino la Germania, che diciamo è stata la forza che ha imposto di fatto queste regole, e decide con le ultime dichiarazioni della signora Merkel che per alcuni anni l'equilibrio di bilancio non sarà più un dogma per la Germania stessa. Allora, noi siamo di fronte al fatto che bisogna che esplicitamente l'Europa riconosca di aver sbagliato in questi ultimi 20 anni le sue politiche e si ponga il problema di stabilire norme europee comuni che capovolgano completamente la politica seguita in questi decenni. È in base a questa politica liberista, per esempio, che alcuni anni fa sono state imposte alla Grecia le misure che sappiamo. La Grecia doveva assolutamente tornare al pareggio di bilancio. Per far questo sono stati imposti alla Grecia non dei sacrifici, ma un massacro sociale che è costato alla Grecia in modo terribile. E quando è scoppiata la pandemia, in ogni paese ci si è trovati di fronte al fatto che i sistemi di sanità pubblica, anche se in misura diversa, erano stati colpiti e quindi resi meno efficaci, meno capaci di reagire da anni e anni di smantellamento del welfare, meno medici, meno risorse, perché la sanità, la scuola e la ricerca sono i primi settori del welfare che vengono colpiti quando il welfare non è più considerato un bene inestimabile ma un costo economico. Allora, io credo che la pandemia sia l'occasione, ma è l'occasione se consente in primo luogo di modificare lo statuto della Banca Europea, che è una delle poche effettive istituzioni europee, perché per tutti gli altri settori della vita economica e sociale europea quasi sempre vale la regola dell'unanimità, e quindi in pratica c'è solo un continuo tentativo di compromesso fra i vari governi. La Banca Europea invece ha uno statuto molto forte di autonomia, ma questo statuto va modificato nel senso che la missione della Banca Europea non può più essere quella del pareggio di bilancio. La missione principale della Banca Europea deve essere quella di combattere la disoccupazione e incrementare il welfare. Se questo diventa la missione esplicita della Banca Europea, è ovvio che tutte le politiche economiche della Banca Europea, tutte le politiche finanziarie devono cambiare, e devono cambiare anche il tipo di banchieri che sono in questa istituzione. Se non c'è una svolta di questo genere, noi andremo verso una sempre più accentuata crisi dell'Europa, e perché il fatto è che ormai abbiamo già due paesi europei che non rispettano neanche più i normali diritti civili elementari, l'autonomia della magistratura, i diritti individuali dei cittadini, l'autonomia della stampa. Cioè, noi abbiamo che in Ungheria e in Polonia queste libertà non vengono più rispettate, eppure l'Europa non è assolutamente in grado di imporre il rispetto di questi diritti minimi a questi due paesi, perché, ripeto, l'Europa in quanto tale nei momenti cruciali si vede che non esiste. Allora, perché cominci ad esistere, bisogna rimettere come elemento comune e irrinunciabile dell'Europa l'insieme dei diritti politici e sociali. Se non si fa questo, anche a rischio di perdere alcuni paesi che, non rispettando questi criteri, non ne potranno far parte, l'Europa non ripartirà mai e rimarrà solo una enorme burocrazia a Bruxelles e a Strasburgo. Ma se rimane solo un'enorme burocrazia, la disaffezione dei cittadini verso l'Europa nei vari paesi non farà che crescere, e finirà per alimentare le forze anti-europeiste, quelle che vengono le forze cosiddette sovraniste, per cui avremo un circolo vizioso che si rompe solo, ripeto, ripartendo dalla Europa che metta al centro il problema della solidarietà e dell'eguaglianza.
Bueno, esto me parece muy, muy relevante, la vuelta a los valores básicos, la necesidad de que la Unión Europea, se plantee ser, o sea, su autenticidad por encima de su ampliación, de su extensión interminable. Bueno, seamos a lo mejor menos, pero seamos más auténticos, no traicionemos los valores que vale la pena, por los que vale la pena luchar. A mí me parece, tengo aquí unas cuantas preguntas para ir haciendo, pero todavía querría decirte que algunas de las cosas más importantes que se hicieron en el inicio de esta aventura de la Unión Europea venían favorecidos, o sea, impulsados, estas cosas, por el vértigo que daba, digamos, tener al otro lado a la Unión Soviética. Y por eso hablaba yo de China, porque ahora el vértigo nuevo que podría darnos impulso es el vértigo chino. Pero en fin, vamos a las preguntas. Algunas se han recibido vía telemática, como por ejemplo esta, que dice, quiere saber si han aprovechado la pandemia algunos países para limitar libertades. Otra pregunta habla de diagnosticado el problema europeo de falta de valores, de pérdida de los valores fundacionales. ¿Cómo se puede reconducir la Unión Europea para volver a ser el modelo de integración que fue? ¿Se pueden imponer principios a los países que se mueven únicamente por intereses comerciales?
Bene, sono due domande molto grosse, ovviamente. La prima. Io credo che le misure che sono state prese in alcuni paesi, quasi in tutti, ma in forme molto diverse, per fronteggiare la pandemia, non abbiano affatto violato le libertà. Anzi, io credo che la violazione delle libertà ci sia stata in quei paesi che non hanno preso sufficienti misure. Nell'Inghilterra di Johnson, per esempio, i paesi dove non si prendono misure per bloccare la pandemia sono i paesi che disprezzano le libertà dei cittadini, in realtà, perché la libertà di un cittadino non può consistere nel danneggiare altri cittadini. Nessuno ha mai considerato tra i diritti dell'individuo quello di danneggiare altri cittadini. Anzi, è il principio fondamentale della libertà dai tempi di Kant ad oggi, che la libertà ha limiti solo nel fatto che la mia libertà non metta a repentaglio la tua uguale libertà. Allora, tutti i discorsi che vengono fatti sulle violazioni delle libertà, perché si pongono dei limiti alla vita sociale. Per esempio, non si possono fare riunioni con più di tot persone. Per esempio, in certi locali o in certe situazioni bisogna andare in giro con la mascherina. Mi sembrano ovvi e che sono a tutela delle libertà di tutti, perché altrimenti se io per uscire, per andare in un qualsiasi posto, devo rischiare di prendere il coronavirus, il Covid, io non sono libero. Io sono libero solo se posso andare in un posto in sicurezza. Quindi io credo che veramente questa polemica contro le limitazioni delle libertà sia una polemica assurda fatta da nemici delle libertà, che hanno un'idea di libertà come libertà di prepotenza sugli altri. La libertà è una cosa, la prepotenza è l'opposto della libertà, è la legge del più forte, è la mancanza di regole. Io credo che anzi, se c'è un'accusa da fare a molti governi, io l'ho fatta al mio governo, che pure è uno di quelli che ha preso misure più rigide, più efficienti. Ma io credo che sia le misure non sono state abbastanza rigorose e che ora noi rischiamo in tutta Europa una seconda ondata di pandemie che avrebbe delle ricadute ovviamente sociali enormi, perché non abbiamo avuto il coraggio di dire che certi comportamenti andavano limitati. In Italia si sta discutendo se riaprire di nuovo gli stadi per le partite di calcio, ma qualsiasi scienziato spiega che questo avrebbe un effetto ovviamente di moltiplicatore sulla pandemia. Allora qui sono in conflitto due esigenze: le esigenze della lobby del calcio e di tutti gli interessi che ci sono dietro, e l'interesse generale della popolazione che la pandemia venga mantenuta entro certi limiti. Ecco, è evidente che è questo secondo interesse che deve prevalere. Ora, quindi, credo che da questo punto di vista non ci siano limitazioni alle libertà, ci sono limitazioni alle prepotenze di alcuni di fregarsene degli altri, di dire io faccio quello che mi pare anche se posso contagiare gli altri. La seconda domanda me la devi ricordare, perché
la seconda pregunta dice más o menos así: diagnosticado el problema europeo de falta de valores, de pérdida del sentido de los valores fundacionales, ¿cómo se puede reconducir la Unión Europea para volver a ser el modelo de integración, de protección que llegó a ser? ¿Se pueden, y la pregunta termina diciendo, se pueden imponer principios a los países que se mueven únicamente por intereses comerciales?
Allora, questo è il problema di fondo, che l'Europa può nascere solo se si parte da una Costituzione europea su cui si sia d'accordo, e fanno parte di questa Europa solo i paesi che si trovano d'accordo con una Costituzione comune. Di solito quando nasce una entità politica, come nasce? Nasce attraverso alcuni valori comuni, poi una Costituzione, poi le leggi e poi le varie istituzioni, parlamenti, magistratura, banche, eccetera. Ma all'inizio c'è un atto fondativo che nasce da alcuni valori comuni. Di solito è attraverso una rivoluzione che nasce. La rivoluzione americana nasce dal fatto che attorno ad alcuni valori comuni le colonie insorgono e poi diventano Stati Uniti d'America. La democrazia che conosciamo in Europa nasce a partire dalla Rivoluzione francese, cioè da alcuni valori che vincono attraverso una grande azione rivoluzionaria e che danno luogo a delle costituzioni che rompono col passato. Ora, in Europa si sono voluti fare invece prima le istituzioni particolari, una banca europea, che poi è l'unica in realtà istituzione davvero fondamentale, perché non si è riusciti a fare un esercito europeo, non si è riusciti a fare un fisco europeo, non si è riusciti a fare ancora oggi un paese che vuole combattere le mafie, si sono internazionalizzate. Le mafie che conoscevamo in Italia ormai agiscono in tutta Europa, in Germania, in Francia, ma ancora oggi se per fare un'indagine su una mafia che agisce in tutta Europa, un magistrato deve ricorrere a una serie di richieste alle altre magistrature, cioè non c'è neanche la capacità di avere una magistratura antimafia a livello europeo. Non si riesce ad avere nulla a livello europeo, perché si deve partire, se vogliamo avere l'Europa, se vogliamo costruirla, si deve partire dalla Costituzione europea. Allora si tratta di provare a scrivere una Costituzione europea che abbia quei valori che erano i valori dell'immediato dopoguerra. Io faccio un esempio. Nella Costituzione italiana ci sono due articoli che sarebbero stati presi all'inizio dall'idea europea, sia democristiana che socialista. Articoli che dicono, l'articolo 3 della Costituzione italiana, per esempio, dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese. Un articolo di questo genere è un articolo che dice è compito della Repubblica tendere a un'eguaglianza sostanziale sempre più grande. Tant'è vero che l'articolo 41 della Costituzione italiana dice: l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. È un progetto totalmente non liberista. Ecco, io credo che o l'Europa si riprova a rifondarla attraverso una grande campagna di discussione che ponga di nuovo come primo obiettivo una Costituzione europea che abbia questi valori. Se non si fa questo, è inutile illudersi. L'Europa sarà quello che è e sarà sempre più in crisi, perché non c'è un'autorità europea che possa imporre a un qualche paese di corrispondere a questi valori. E avremo semplicemente l'Europa che abbiamo oggi, e cioè una banca europea che fa una politica più o meno cattiva o più o meno decente a secondo di chi è ai vertici della banca, e avremo delle misure di compromesso su tutte le altre questioni, avremo che anche delle violazioni patenti, delle violazioni sfacciate, delle libertà minime, quali quelle che avvengono in Ungheria e in Polonia, saranno tollerate, perché altrimenti si dovrebbe espellere questi paesi dalla Unione Europea, e insomma non avremo l'Europa, non faremo passi avanti, avremo una crescita dei populismi sovranisti che spesso incominciano ad avere anche delle tonalità fasciste, perché l'Europa non sarà credibile, non sarà né un ideale per cui battersi, né un insieme di istituzioni efficaci nel momento del bisogno.
Bueno, hay ahora otra cuestión que plantea Pedro González, que está aquí sentado con nosotros, y que dice así: ¿comparte usted el pesimismo del pensador francés Alain Finkielkraut, según el cual el avance de las comunidades musulmanas, que estiman sus valores muy superiores a los de la República, entiendo la República Francesa, acabarán por diluir los valores europeos asentados en la herencia histórica judeocristiana? Bueno, esta es una cuestión. La otra cuestión se la planteo yo, y es, en medio de esta descripción tan sugestiva y tan clarividente que acaba de hacer sobre el dilema que se le plantea a Europa, recuperar sus valores o, si no hace esa recuperación, pues caminar hacia la, en fin, hacia su propia, insignificancia, por así decirlo. En medio de esa historia aflora la idea de ¿qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación y su inexistencia desde el punto de vista europeo. En Europa hay medios de comunicación muy relevantes, muy prestigiosos, que tienen todos finalmente una coloración nacional. Pero no hay medios de comunicación que tengan una implantación en el conjunto de los territorios europeos y que tengan que vengan o que interroguen a la realidad desde una concepción europea. Hay un Consejo Europeo, termina el Consejo, cada uno de los presidentes de los gobiernos se reúne con los periodistas de su país y todos están preguntando por en qué ha ganado su país. ¿Quién pregunta sobre qué ha ganado Europa? ¿Quién interroga a la realidad desde una concepción europea? Esa falta de medios de comunicación que puedan ser llamados europeos en ese sentido, a mí me parece que es muy grave y que es causa de algunas de las degeneraciones de las que usted está hablando. Y se da la paradoja, que alguna vez he repetido, de que lo más parecido a un medio europeo, en el sentido de una cierta equidistancia, de una cierta visión global de Europa, son medios que no son europeos, como por ejemplo puede ser el New York Times, que ve Europa desde el otro lado y desde esa perspectiva atiende con un cierto equilibrio a lo que y se pregunta por hacia dónde va, hacia dónde se dirige esa especie de galaxia europea. Bueno, pues estas son las dos cuestiones que quedan aquí, el tema de la preocupación por el avance de las comunidades musulmanas creyentes en sus valores y la erosión que puedan hacer sobre la herencia judío-cristiana y este asunto de la orfandad mediática de la Unión Europea.
Sulla questione islamica io preferisco dire quello che penso io, non se sono d'accordo con Finkielkraut, per esempio a me non interessa la contrapposizione Islam, cultura islamica, cultura giudeo-cristiana. Io credo che già l'espressione cultura giudeo-cristiana sia sbagliata. Io penso che la democrazia sia figlia dell'illuminismo, non della cultura giudeo-cristiana. Per cui dico quello che io penso rispetto al problema islamico. Credo che sia inaccettabile per le democrazie la pretesa che sempre più si è sviluppata in questi anni, ma che va avanti da alcuni decenni, di riconoscimento diritti alle comunità islamiche. I diritti vanno riconosciuti ai singoli cittadini. Il primo diritto riconosciuto a tutti i singoli cittadini è l'eguaglianza, il che significa l'assoluta eguaglianza tra uomini e donne, ad esempio. Nessun gruppo non può essere tollerato in nessuna forma la pretesa di un qualsiasi gruppo che in nome delle sue tradizioni culturali pretenda una differenza di status fra uomini e donne. L'Islam fa proprio questo, non l'estremismo islamico, non il fondamentalismo islamico, ahimè, il mainstream dell'Islam. C'è la quarta sura del Corano, che è esplicito nel esigere la sottomissione della donna all'uomo. Ora, è evidente che la sottomissione della donna all'uomo è inaccettabile in qualsiasi democrazia. E quindi qualsiasi gruppo, comunità, che pretenda di far valere questa sua cultura religiosa, deve essere combattuta. E non si può sostenere che chi critica l'Islam in questo modo allora diventa colpevole di islamofobia. Che vuol dire islamofobia? La critica di una religione che pretende di considerare la donna inferiore all'uomo è una critica doverosa per un democratico, doverosa, e non può essere accusata di islamofobia. E, da questo punto di vista, io credo che, io su questo ho scritto un libro 3 anni fa, 4 anni fa anzi, dopo sulla scia della strage della redazione di Charlie Hebdo, ho scritto un libro che si chiama La guerra del sacro, che però non è stato tradotto, quindi in cui facevo vedere con una ricca documentazione come purtroppo anche in paesi come la Germania, l'Inghilterra e anche la Francia, seppure in misura minore, ci sia stata una continua acquiescenza dei governi nel accettare di fatto che la legge islamica, la Sharia, diventasse la legge effettiva in intere zone del paese, in intere enclave, in interi ghetti, in intere zone di molte città. Ho anche ricordato addirittura dei comportamenti che io credo non so come giudicare. C'è stato il primate della Chiesa d'Inghilterra che a un certo punto ha addirittura proposto che la Sharia, tranne le pene di sangue, ma per tutto quello che valeva, per matrimoni, divorzi, eccetera, entrasse a far parte della common law. Per fortuna non è stata accettata questa proposta, ma di fatto è vigente. Ci sono interi quartieri nelle principali città tedesche dove di fatto la Sharia è effettiva. Ora tutto questo è inaccettabile. Io credo che la Francia sia ancora il paese che fino ad ora meglio aveva difeso i valori irrinunciabili della laicità, per esempio con la proibizione del velo a scuola. Il velo è un simbolo duplice di oppressione, perché è un simbolo di oppressione dell'uomo sulla donna, quindi di sudditanza della donna, ed è un simbolo di pretesa della religione di contare anche nelle decisioni della vita civile. Tutto questo purtroppo sta venendo meno anche in Francia, perché appunto vi sono delle forze a destra che combattono l'Islam, ma in nome del primato della religione giudaico-cristiana, che non è una battaglia per la laicità, è semplicemente un conflitto fra due forme di non laicità. Ma purtroppo a sinistra sempre più sono le voci e le forze che, poiché gli immigrati in effetti sono sfruttati, emarginati, eccetera, allora non bisogna combattere determinate comportamenti culturali all'interno di queste comunità. E invece no, tutto ciò che è in conflitto con i diritti civili democratici va combattuto, anche se avviene all'interno delle comunità islamiche, dove per un verso si vuole l'eguaglianza e però non si vuole l'eguaglianza delle proprie donne e si pretende che le proprie donne, già l'idea di le proprie donne è incompatibile con la democrazia. Ecco, quindi da questo punto di vista io credo che l'Europa si stia piegando sia per a destra per motivi di ideologia cristiana inaccettabile, non laica, a sinistra per motivi di multiculturalismo altrettanto inaccettabile, si stia piegando a una penetrazione dell'Islam che sta imponendo, che ormai ha imposto in intere zone della popolazione di fatto la sua legge. Quanto al dunque
al però, Gian Paolo, che tenemos ya un poco menos que levantar, bueno, últimos minutos, a mí me parece que estas últimas reflexiones tuyas son extraordinariamente interesantes e incitadoras, porque al final digamos, estamos ante una ciudadanía que en buena parte está acomplejada y está acomplejada porque piensa que algo así como que los valores de la Ilustración, a los que estás haciendo apelación constante, como si fueran unos valores cuya vigencia debería quedar restringida a, en fin, a un ámbito muy limitado de unos cuantos países o unas cuantas sociedades, pero que pretender su validez en un ámbito universal es como si dijéramos una nueva forma de colonialismo. Y bajo estos complejos, pues acaban aceptándose esas realidades a las que has hecho mención, de guetos, ciudades, territorios muy amplios, donde acaba, digamos, siendo ley la Sharia, y donde, bueno, se termina por aceptar, pues no sé, desde el velo hasta cualquier otra de las barbaries. Eso, en fin, es como esta gente que, sobre la base de las costumbres ancestrales, pues querría, yo tuve alguna discusión sobre esa cuestión, querría poco menos que se aceptara, pues, el canibalismo, porque es una cosa que se ha hecho siempre en Centro África y es una costumbre muy bien establecida. Entonces, pues, no tenemos nada contra el canibalismo porque siga vigente, ¿no? Yo recuerdo, no tiene nada que ver, pero te digo, una discusión con un sacerdote, un mosén catalán, mosén Sirinax, que en sus intervenciones pues convalidaba la violencia de los terroristas de ETA, los etarras, porque eso formaba parte del carácter. El carácter vasco era un carácter duro, contundente. Eso, decía él, no se daba en Cataluña, porque en Cataluña predominaba un carácter más, digamos, más civilizado, más el seni, que dicen, en fin, el sentido común, era lo que prevalecía en esa sociedad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Que en el País Vasco eran leñadores, era gente muy curtida en la fuerza, en el músculo, y que eran, pues, que en fin, pretendían sus objetivos acompañados de esa cierta violencia, pero que había que entender que era, digamos, su cultura. Esto me parece un asunto completamente disparatado, y si quisieras decir algo sobre esta cuestión de la universalidad de los valores de la Ilustración y de quienes impugnan que eso sea así.
Io credo che le persone che giustificano certi comportamenti che negano i valori minimi di libertà ed eguaglianza in nome di tradizioni, di gruppi, comunità, non si rendano conto che stanno facendo un discorso in sostanza razzista, perché si giustifica dei comportamenti sulla base delle storie etniche pretese. Io credo che il problema dell'Occidente è che ha proclamato valori universali, ma poi non li ha realizzati. Nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, scritta da Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, io credo forse anche il più importante nell'origine della storia americana, è scritto che tutti hanno uguale diritto al perseguimento della felicità, addirittura. Poi però nella pratica si accettava l'esistenza della schiavitù, che è palesemente in contraddizione col principio dell'eguale diritto di tutti a perseguire la felicità. I valori che sono scritti in tutte le nostre costituzioni, appunto, dicono su tutti gli edifici pubblici in Francia è scritto e inciso a lettere dorate égalité, liberté, égalité, fraternité. Ma quante sono le politiche che fanno i governi che violano anche la libertà, ma sicuramente l'eguaglianza e sicuramente la fraternità? Allora, il problema è trasformare questi che sono valori che a parole sono i valori delle democrazie occidentali e che sono proclamati come valori universali in valori concretamente universali, di cui possono godere tutti i cittadini. Allora il problema dell'eguaglianza dell'immigrato non è di consentire a una comunità di immigrati di mantenere le proprie regole interne, che consistono nel fatto che la donna deve obbedire prima al padre, poi al fratello, poi al marito, ma di garantire eguaglianza sociale a tutti gli immigrati rispetto ai francesi e di sradicare radicalmente le pretese del padre, del fratello e del marito di decidere qualsiasi cosa riguardo alla propria figlia, moglie o sorella. Questa è una politica di eguaglianza, non sviluppare il welfare anche per gli immigrati, però poi in cambio consentire che i cosiddetti valori delle loro comunità, che poi valori non sono, sono delle retaggi di oppressioni secolari, possano continuare ad avere corso.
Querido Paolo, quiero decirte que me ha impresionado tu intervención y quiero decirte que nos brindamos a gestionar la edición en castellano, la traducción al castellano de tu libro, La guerra de lo sagrado. Continuaremos esta conversación ya en privado, porque me parece que ese libro debe publicarse en España enseguida. Muchísimas gracias y por tu intervención lúcida, esclarecedora y que nos incita a tomarnos en serio los valores europeos y a luchar por su plena vigencia. Muchas gracias, Paolo.
Gracias a todos.